Nada azzurro le caffè e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto e invece ci aiuta ci buffa le caffè. Nada azzurro.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, questa è Caffè Cornetto, rubrica che come conoscete per bene va in onda tutti i sabati su Radio Grad, su Radio Sonar, su Gemini Network, su Radio 100 Passi e salutiamo ovviamente chi ci segue da vicino e anche da lontano, un abbraccio particolarmente caloroso perché come probabilmente già sapete questa è l'ultima trasmissione di Caffè e Cornetto per quel che riguarda questa stagione. Abbiamo deciso con Peppe di sospendere le trasmissioni per andare un po' a ragionare su come strutturare questa rubrica per l'anno che verrà. Comunque potete stare tranquilli, già ve lo anticipiamo, che a partire da settembre ricominceremo con gli approfondimenti, con le interviste, quindi Caffè e Cornetto avrà sempre una periodicità settimanale. Probabilmente cercheremo di individuare delle forme e dei modi che possano essere più diciamo appetibili soprattutto dal pubblico che ci segue normalmente, ma è normale perché cerchiamo sempre di innovarci e da compagni cerchiamo sempre di intercettare il maggior numero di persone non sacrificando i contenuti. Anticipo un'altra cosa, ossia che la prossima settimana faremo solamente io e Peppe una trasmissione in cui cercheremo di un po' tirare le somme di quella che è stata la stagione passata. Sarà una trasmissione più leggera in cui ricorderemo un po' tutti coloro che sono intervenuti toccando le varie tematiche e oggi invece abbiamo deciso collettivamente di chiudere con la questione che maggiormente probabilmente ha caratterizzato questo anno che ci siamo lasciati alle spalle e che va avanti, ovviamente, tutto scorre modificando le proprie forme, ma rimanendo una sostanza comune, che è quella bellica, quella della guerra. Ricordiamo una guerra iniziata non già nel febbraio del 2022, bensì già dal 2014, con l'aggressione alle repubbliche, diciamo, Donetsk e Lugansk, il Donbass è più conosciuto probabilmente anche per una questione di pronuncia che riesce ad essere più semplice per quanto riguarda la nostra lingua e poi appunto con il febbraio del 2022, scusatemi, ha coinciso con quella che viene chiamata appunto operazione speciale o invasione a seconda della prospettiva che si voglia adottare. Bene, la situazione è andata aggravandosi, su questo insomma è abbastanza opinione comune che dal punto di vista quantitativo, almeno quello che sembra, le notizie che cerchiamo di filtrare ci raccontano di un terreno di guerra ucraino, in parte russo, che vede un maggior numero di utilizzo di mezzi militari e chiaramente stanno cambiando tanti equilibri, perché l'abbiamo detto tante volte, non lo ribadiamo se non all'inizio di questa trasmissione, ossia che si tratta di una guerra in qualche maniera per interposta persona. Quello che ci sembra è che ci si stiano contrapponendo il capitale legato al dollaro e all'euro in un unico blocco con il capitale legato alle valute asiatiche all'interno appunto di questo conflitto che si va palesando sempre di più in maniera chiara, con un ruolo della NATO, scusatemi, ben delineato, scusatemi ancora una volta il bisticcio di parole, però comunque come va evolvendo la guerra chiaramente cambia, come dicevo prima, sia gli equilibri che la sostanza della guerra stessa, che è parte di un sistema capitalistico che essendo in crisi vede nella guerra una possibilità di individuare appunto cambiamenti egemonici innanzitutto, ma anche nuovi terreni di accumulazione. Non a caso si sta parlando già della ricostruzione dell'Ucraina, territorio in cui soprattutto gli Stati Uniti e soprattutto il capitale di un certo tipo legato al dollaro ha degli interessi straordinariamente importanti e sono cose che abilmente WikiLeaks insomma ha fatto vedere. Purtroppo ecco le famose intercettazioni di cui parliamo purtroppo vengono regolarmente cancellate dal web e rese inaccessibili, quindi sempre più difficile accedere a queste informazioni. Ma insomma è stato abbastanza chiaro più o meno dal 2013 che appunto nel 2014, anno di fatto del colpo di Stato, quello che viene chiamato rivoluzione di Maidan, l'Ucraina è diventata una pedina fondamentale degli Stati Uniti d'America. Ma questo è un po' il passato. Noi oggi abbiamo chiamato una collaboratrice della nostra rubrica di Radio Quarantena e di Radio Grad, che tutti conoscete ormai, che è Carla Filosa, che non ama essere presentata in maniera troppo pomposa. Io le avevo promesso che sarei stato più discreto e lo farò questa volta, però non posso omettere, dal ringraziarla per l'ennesima disponibilità mostrata e che abbiamo insomma anche superato dei problemi tecnici enormi. E ricordare che lei è stata una redattrice e fondatrice della rivista di marxismo storica La Contraddizione, attualmente è membro, e correggimi se sbaglio, anche presidente dell'Università Popolare Antonio Gramsci. Per cui innanzitutto un saluto e un ringraziamento, Carla.
Un saluto a tutti naturalmente da parte mia.
E un saluto anche a Peppe, che visto che l'ultima trasmissione ci teneva a salutarvi, perché insomma interviene sempre poco ma sta sempre là, ne potete stare certi.
E purtroppo mi hai coinvolto, io non volevo parlare, ero triste oggi, già abbiamo finito di essere dei papers e ieri avevo il magone. E con oggi concludiamo anche Caffè Cornetto. E guarda, mi associo anch'io ai ringraziamenti per Carla, perché davvero, soprattutto quest'oggi, siamo riusciti a fare i salti mortali per poterci collegare con lei. Infatti, lo sentite anche dall'audio, siamo tornati al vecchio collegamento telefonico, che come vedi è sempre quello che non ti tradisce e non ti abbandona mai. Chicco, io me ne torno dietro la regia, me ne torno dietro i tre tasti, mi associo ai tuoi saluti e in silenzio religioso ascolterò la vostra chiacchierata anche di quest'oggi e rimando, ecco, anch'io al prossimo anno, perché nonostante tutto ci saremo e nessuno mai ci metterà il bavaglio, anche se così vogliono fare questi politicanti di turno.
Allora Carla, tornando alla questione bellica, noi adesso ovviamente abbiamo tantissime informazioni la cui gran parte probabilmente non è veritiera, insomma neanche verosimile, però insomma alcune cose stanno accadendo. Per esempio poco fa, sfogliando i giornali online, ho saputo che Kiev è stata attaccata proprio nel momento in cui una missione di pace, presunta missione di pace dei capi di Stato di sei nazioni africane, stavano lì proprio a parlare con Zelensky. Poi non si capisce bene perché vanno tutti appunto a fare la processione da questo signore, e insomma in qualche maniera sembrerebbe che la Russia voglia attaccare qualsiasi piano di pace. Però siamo alle solite, e questa è la disinformazione che ormai a voce unica interviene sui nostri social, sulle nostre televisioni, attraverso i quotidiani anche online. Però le cose probabilmente vanno in una maniera molto diversa e sta a noi cercare di sviscerare, cercare di togliere questo velo che normalmente e costantemente viene collocato sugli occhi di chi ascolta e di chi segue. Per cui da te vorrei innanzitutto avere degli aggiornamenti che vadano appunto oltre queste notizie, su cui dobbiamo avere delle conferme e verificare, e capire a che punto siamo arrivati in questo momento.
Innanzitutto è che oltre la cronaca ci sono problemi di ritenere una serie di informazioni che in qualche modo sono arrivate o sono state capite, che riguardano, tu prima parlavi dei mutamenti, ma i mutamenti sono continui e sono continui in una sorta di guerra che ormai sembra una guerra infinita, e tutti i tentativi di trattative di pace o tentativi di cessare il fuoco o che altro, di tregua in qualche modo, sembrano scomparire nel momento stesso in cui si iniziano, e pertanto c'è da chiedersi con quali obiettivi questa guerra si sta continuando. Ora, la continuità è proprio nel mutamento delle narrazioni che sono state effettuate non solo da parte della NATO, da parte di Johnson ovviamente, ma mutano tutti i tentativi di queste pacificazioni che vorrebbero vedere l'interruzione dell'uso armato di questa politica in atto con il mutamento, nel senso dell'innalzamento del numero di morti, cioè non ci si preoccupa di quanti morti questa guerra stia apportando, e sebbene non sapremo mai la quantificazione esatta, fino a qualche giorno fa qualcuno ne contava 20.000 tra i russi del gruppo Wagner solo a Bakhmut, e chi ne sospetta complessivamente addirittura 100.000, forse altrettanti sono tra gli ucraini, la cui controffensiva potrebbe essere addirittura limitata proprio dalla mancanza di uomini. Ora, noi da Caracciolo di Limes, il direttore di Limes, abbiamo saputo che nel 91, quando l'Ucraina è diventata indipendente, questa era abitata da 51,3 milioni di persone. Oggi si registra un calo demografico di circa 30 milioni, e questo fa pensare chiaramente a un indebolimento di tutta la zona di guerra, come poi il cosiddetto Occidente auspicava, proprio nel fatto che la predisposta con tutto il coinvolgimento europeo, come prima dicevi, da Maidan e da altri aspetti che adesso non vorrei richiamare. Ora, questo conflitto sembra, per chi l'ha visto, essere la fotocopia del film War Game, cioè non ci sono vincitori. Il pericolo che vinca l'uno o che vinca l'altro forse è uno degli elementi che sta trattenendo i trattati di pace. Addirittura questo sospetto viene fuori perché sembra che gli americani abbiano paura di un indebolimento eccessivo della Russia, peggio ancora una disgregazione, e questo viene da lontano, perché addirittura da Eisenhower noi sappiamo che la cosa più grave era vincere sulla Russia piuttosto che perdere la guerra, con la guerra fredda naturalmente, con la Russia. Quindi il discorso di non toccare l'integrità russa sembra essere oggi uno degli obiettivi che frenano la, possiamo dire, arroganza di Zelensky, e quindi anche una sorta di monito, nel senso che le armi, i soldi e tutto gli si dà, però non di più, cioè che lui non si allarghi a invadere la Russia o a creare degli scompensi sul piano internazionale che potrebbero essere non più controllabili, quindi pericolosi. Allora, il discorso della fine di questo conflitto potrebbe essere, questa è un'ipotesi naturalmente, la delimitazione di questi confini. Si è parlato di una guerra di logoramento da parte di Prigozhin, secondo uno scenario che lui dice essere più realistico. Prigozhin è il leader del gruppo Wagner, se qualcuno non lo ricorda, piuttosto che la sconfitta ucraina. Cioè non è detto che questa guerra finisca con una sconfitta, ma debba avere un obiettivo di logoramento continuo. Non si sa a vantaggio di chi a questo punto, si può semplicemente ipotizzare. Però logoramento è un termine militare che determina una strategia di distruzione di uomini, mezzi, risorse, eccetera. Se però lo guardiamo sul piano sociale, ecco che diventa la disattesa di tutti i diritti umani, con l'aumento delle difficoltà delle popolazioni che sono belligeranti o no, e in particolare quelle limitrofi alla sede del conflitto. L'esistenza che qui si conduce quindi è determinata da privazioni crescenti e schiacciamento totale sull'insicurezza assoluta di un presente a questo punto estremamente precario e complesso. Se poi l'obiettivo del logoramento fosse l'economia, il peggioramento del potere economico, l'autonomia di apparati produttivi, la cui mancanza poi ovviamente richiede la riduzione della dipendenza politica, allora possiamo intravedere il fine imperialistico dell'Occidente, per cui la guerra è cominciata, con la sua maschera legittimante il sostegno al solo aggredito. Quasi la metà dei paesi mondiali, questo ricordiamolo sempre, non ha attuato le sanzioni alla Russia. Spesso si sono uniti addirittura con un dissenso all'egemonia USA o del dollaro, soprattutto dopo le guerre in Iraq, due, in Afghanistan, in Libia, in Siria. Quindi il livello di detestabilità del cosiddetto Occidente sembra essere uno degli ingredienti più importanti di questa guerra, che appunto non può che essere di logoramento e non può essere neppure con una fine che può essere improntata al senso di una pace o di diritti umani che siano.
Ma infatti, Carlo, se ti interrompo su questo perché mi sembra un po' di rilievo. Citavo prima in maniera molto superficiale, perché non ne so più di quello che ho già detto, anzi solo un elemento che sto per adesso inserire nella discussione, questo gruppo di sei paesi mi pare rappresentato dal presidente dell'attuale attuale presidente del Sudafrica, scusatemi, insieme, se non sbaglio, a Senegal, Congo, Egitto e un altro paio di paesi che mi sfuggono, mi spiace essere impreciso. Comunque sembra essere andato a trattare in qualche maniera, non sappiamo come, proprio perché sostengono di essere le prime vittime poi di questo conflitto, perché noi sappiamo, insomma, l'abbiamo detto tante volte, ma è sempre giusto ribadirlo, che l'Ucraina, essendo il granaio d'Europa ormai da tantissimi anni, addirittura almeno dalla Seconda Guerra Mondiale, c'è un libro bellissimo che forse ho già consigliato, si chiama Terre di Sangue di Timothy Snyder, che è una impostazione estremamente liberale, ma parla proprio della vulnerabilità dell'Ucraina come punto di confine prima durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è stata conquistata a distanza di giorni appunto da nazisti e sovietici. Veramente succedono cose incredibili, dunque sembrerebbe che anche loro in qualche maniera stiano intervenendo per dire, poi non capiamo bene a che livello, su questo magari avremo necessità di approfondire anche noi meglio, visto che la guerra va avanti e gli obiettivi cominciano a non essere più chiari, perché la presunta denazificazione da una parte, la presunta dissoluzione, ma comunque riduzione, ridimensionamento, forse è il termine più adeguato, del potere di Putin, sembra che non sia più qualcosa che venga perseguito da entrambi gli schieramenti. Per cui quello che tu dici, cioè del fatto che ci sia una guerra senza né vinti né vincitori, lascia un po' tutti, soprattutto i più vulnerabili, in una situazione abbastanza difficile da gestire. E ti voglio fare una domanda, Carla. Secondo te possiamo cominciare a parlare di una sorta di guerra infinita? Cioè può essere in questa fase utile per il capitale arrivare a una non soluzione, nel senso che noi abbiamo detto già all'inizio che esistono dei chiari schieramenti, al di là di chi guerreggia, no? Ma anche dal punto di vista economico sembra che si stiano contrapponendo delle aree ben delineate. Hanno costoro, così contrapposti in questa guerra tra fratelli e nemici, vantaggio nel mantenere una situazione aperta, cioè in una guerra che continua, quella che tu hai definito essere di logoramento? Io però non voglio che mi rispondi ora, perché adesso secondo me è corretto che mandiamo un po' di musica, poi rientriamo in trasmissione e ti prepari la risposta, va bene?
Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Russian Zookers, please, your dreams never will come to do. Your touch of lungs in Petersburg, she was a trapezius. Bloody me from Genevieve, you was a penguin boy.
A penguin boy, boy, boy,
a penguin boy. Never look at me, but this night
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, oggi siamo con Carla Filosa della Contraddizione dell'Università Popolare Antonio Gramsci e stiamo parlando di guerra come concetto e nella sua specificità relativa all'Ucraina e alla Russia. Prima di interrompere il collegamento, lasciando le parole allo spazio giustamente alla musica, con delle difficoltà enormi che stiamo cercando di risolvere, ho cercato di chiedere a Carla se il capitale dollaro, il capitale legato alle valute asiatiche in evidente conflitto, possano trarre vantaggio da questa che sembra profilarsi come una guerra infinita, perché gli obiettivi che si era proposta, sia l'invasione russa del febbraio del 22, la famosa denazificazione, così come la destabilizzazione politica, la sostituzione di Putin, sembra essere qualcosa che ormai neanche in entrambi i casi sia più all'ordine del giorno. Quindi la domanda che volevo farti, che ti avevo posto prima, è: questa guerra infinita può giovare al capitale secondo te?
Allora, c'è da ricordare, per chi non avesse tanta memoria, che questa fase, che sicuramente si può individuare come una dimensione epocale, è però contrassegnata da una crisi di capitale irrisolta e probabilmente irrisolubile, che con le guerre potrebbe ristabilizzare il processo di accumulazione che avviene nelle maniere più difficili, che forse addirittura nel secolo passato si è intravisto, ma oggi credo che abbia delle connotazioni ancora più difficili da leggere immediatamente, da capire nella sua gravità e nella sua estensione, per cui una guerra che non termina e che diventa un logoramento non solo dei paesi belligeranti, ma di tutto ciò che dipende da questi paesi. Ora, se pensiamo all'Ucraina come non solo il granaio del mondo, ma soprattutto il sostentamento dei paesi più poveri, ecco, noi vediamo che nella guerra vengono implicati non solo i paesi europei, che sono sicuramente in difficoltà con tutte le sanzioni, con le necessità di aumentare il fabbisogno verso gli Stati Uniti piuttosto che verso Oriente, ma soprattutto i paesi più poveri rischiano fenomeni di impossibilità a sopravvivere, proprio per mancanza non solo di alimentazione, ma di tutti i problemi che non vengono più affrontati, come appunto la siccità e i problemi ecologici, ambientali che siano, per cui sicuramente questa guerra è un logoramento a livello delle economie mondiali. Che l'obiettivo sia l'egemonia del dollaro, che non può accadere? Ecco, allora, su questa ipotesi estremamente probabile, per noi quasi sicura ovviamente, si articola tutta una serie di problemi che appunto io cercavo di ricordare prima, come l'affamamento che è stato effettuato da parte degli Stati Uniti soprattutto in queste guerre, ma anche soprattutto nella difficoltà poi di sopravvivenza dei paesi più poveri attraverso l'indebitamento, attraverso i flying capitals che hanno distrutto economie ovviamente facendo profitti enormi, e che sono in grado di gestire l'economia mondiale fino adesso con il riferimento alla moneta di fondo, che è stato sempre il dollaro, e che adesso proprio in quanto si sta avviando una decadenza importante potrebbe essere scalzato da questo suo ruolo di dominio. Allora, il discorso che potrebbe diciamo essere stato cominciato è proprio quello di prevedere un declassamento della Russia intanto praticamente come certo, la possibilità di estensione di una conflittualità a livello mondiale, che a questo punto addirittura Kissinger, che a 100 anni ha rilasciato un'intervista addirittura di 8 ore all'Economist dicendo che tra 5 o 10 anni, se questa guerra in Ucraina non verrà fermata adesso, si può intravedere una terza guerra mondiale tra gli Stati Uniti e la Cina. Ora, sono stati già calcolati, questo lo apprendiamo dall'INES, 411 miliardi di dollari necessari alla ricostruzione soltanto adesso dell'Ucraina, ma chiaramente questi investimenti che verranno interessati potranno arricchire chiaramente i possessori degli investimenti, ma non risolvono la crisi di capitale che è a questa origine di conflitto armato. Quindi il discorso che si sta profilando è addirittura di un interessamento verso una terza guerra mondiale che non si sa con quali esiti poi potrà risultare, sapendo benissimo che Putin, per esempio, ha affermato, mi pare 2-3 giorni fa, che se verrà attaccata la Russia si useranno le armi atomiche. Quindi diciamo la prospettiva è proprio quella di una conflittualità che non interessa semplicemente due paesi, ma interessa il mondo intero, con un abbassamento delle condizioni di vita che chiaramente saranno l'impoverimento delle popolazioni e la precarizzazione del lavoro, o addirittura la impossibilità di lavorare per la gara che si sta ancora effettuando sulle nuove tecnologie e sulle innovazioni imprenditoriali che potranno addirittura eliminare dalla possibilità lavorativa e quindi dal sostentamento milioni di persone a livello mondiale. Quindi l'ipotesi che noi possiamo far emergere dal diciamo nucleo in questo momento così condizionato geograficamente della guerra, possiamo far emergere una potenzialità di disastro mondiale che sicuramente non ha confini da questo punto di vista. Ecco, noi vediamo anche, cerchiamo di utilizzare una affermazione di Umberto Eco che aveva parlato di fascismo interno, proprio come una forma dissimulata, ma chiaramente ovviamente sempre attuale, del capitale che è sempre in agonia di accumulazione proprio data la crisi di cui ho parlato, e che si evidenzia nel ripresentare alle classi inferiori il nemico esterno come alternativa alla rivoluzione sociale. Allora, quello che viene visto è che gli Stati Uniti sono il paese che ha le più forti correnti fasciste, e che sono state evidenziate nel periodo Trump, che era stato appoggiato dal partito nazi, dal PKK, con il nemico ebreo dei primi anni 90 che doveva dare forza all'esercito, alle fattezze democratiche sempre intrise di razzismo, con gli immigrati che sono sempre sbarrati fuori dai confini, in cui gli Stati Uniti si sono rifugiati secondo quanto è stato analizzato addirittura negli anni 50 da Bertolt Brecht. Allora, che gli Stati Uniti siano gli esponenti di una condizione, un regime, possiamo dire, una condizione politica che attraverso la dicitura democratica però attua quello che è il senso più profondo del fascismo, cioè un comando praticamente che potenzia le capacità degli esecutivi e l'immiserimento, se non l'annullamento, dei poteri giudiziari e legislativi, di cui il capitale dietro le quinte ha sempre più bisogno nella misura in cui non risolve la crisi, e quindi il collegamento alla crisi economica diventa fondamentale per leggere il nostro presente, perché il capitale è sempre nella clandestinità, che però aumenta il divario delle classi, da cui deve trarre sempre più plusvalore come contrasto appunto a questa crisi. E la guerra che dissolve, diciamo, continuamente ma per gradi lo stato sociale cosiddetto, che era sorto come la gara di sistema con il comunismo dell'URSS anche in tutta Europa, questo dissolvimento è ciò che noi stiamo vivendo quando vediamo che non si danno fondi alla sanità ma la si dissesta continuamente, cioè si continua il processo già iniziato 20-30 anni fa, non si danno soldi all'istruzione, non si fanno asili nido, non si prevede insomma la possibilità di aiutare la popolazione, la società nel suo complesso, che vede quindi eroso in maniera particolare il salario sociale, soprattutto nelle forme del salario, non solo quello differito, ma anche il salario indiretto.
Dove, scusa, allora, Carla, il nemico... Ti interrompo, perdonami, per due precisazioni.
Certo.
Prima hai avuto un lapsus, hai chiamato il PKK, che invece è il partito curdo, tra l'altro comunista, quello di Öcalan, invece probabilmente volevi indicare il club.
No, per carità.
Sì, KKK, esattamente, me ne sono immaginato che c'è
stato. Sì, no, sì, ho sbagliato lettere, ovviamente.
Invece adesso, certo. Tu hai fatto riferimento al salario diretto, indiretto e differito.
Ku Klux Klan, in altre parole, ecco, al... chiaramente, insomma, ecco, no, volevo dire, oltre alla precarizzazione del lavoro, dobbiamo vedere che la lotta, insomma, al salario sociale è completo, nel senso che il salario indiretto, che dovrebbe essere quello che permette un funzionamento dello stato sociale o welfare che sia, insieme all'abbassamento delle pensioni, che tra l'altro non si capisce chi le otterrà più nelle nuove generazioni, è per l'appunto l'obiettivo che noi lo vediamo nella forma militare armata della guerra, ma che è l'obiettivo che il capitale, nella sua invisibilità ma presenza, attua continuamente, e questa continua attuazione è per l'appunto quello che ecco, aveva definito il fascismo eterno, il fascismo quindi non della camicia nera ma della funzionalità agli interessi del sistema di capitale. Poi, per quanto riguarda anche la propaganda, la comunicazione di guerra, ecco, volevo ricordare che è sempre in vigore il diritto di mentire al fine di accrescere la potenza dello Stato, no? Quindi questo che noi stiamo vedendo come le menzogne da parte di tutti e due i belligeranti, dobbiamo vederlo come la normalità di questo sistema per realizzare una egemonia che non è solo la conquista delle risorse, ma è anche il mantenimento del governo e lo status di supremazia acquisita. Allora, quando si parla della guerra giusta, se ne è parlato abbastanza, e si è imposto continuamente, quotidianamente, di essere dalla parte dell'aggredito formale, senza mai considerare se nell'aggressore formale si fossero realizzate pure le condizioni di unica possibilità di difesa, si deve pensare che la guerra giusta può essere anche quella di chi è costretto a prendere le armi per primo. Allora, il discorso, se fosse fatto da più parti in questi termini, immediatamente causerebbe l'accusa di putinismo e quindi dovrebbe essere mandato al macero, nel senso che dovrebbe essere respinto come un discorso ingiusto, da cui si evince che l'unica giustizia e giustezza è quella imposta mainstream, cioè la propaganda che è funzionale a chi ha deciso questa guerra, cioè gli Stati Uniti, di fatto, impongono una dicitura e quindi una convinzione, un'opinione pubblica che deve avere solo un'unica direzionalità, senza nemmeno ipotizzare che ci possano essere altri problemi, mentre invece una volta la guerra si considerava giusta se innanzitutto si fosse fatto di tutto per evitarla e se costretti alle armi si mantenesse poi il fine di realizzare la pace. Allora, la guerra può essere costituente, non solo distruttiva, dove la difesa dello Stato, che è legittimata dall'autorità di chi governa, non si confonde col fine della rapina o del dominio, ma si combatte contro i nemici della pace. Allora, tutto questo mondo che non si riconosce con l'Occidente considera questo il barbaro, l'inumano, e quindi questa è una lettura, se vogliamo, più teorica, ma diciamo coerente con quello che noi abbiamo visto essere stato tutto il conflitto tra la guerra di civiltà o di barbarie che si innescò quando ci fu la necessità di incolpare l'Islam, di aggredire i paesi inermi. Allora, quando noi vediamo che l'Occidente, che non è in grado di concepire la pace, che non riconosce pari dignità agli stati invasi o che sono stati depredati dal debito, saccheggiati da tutte le colonizzazioni, dagli ambigui patti bilaterali, dalla preeminenza valutaria, dal respingimento dei profughi, ora anche dalla superiorità tecnologica, noi dobbiamo vedere che questa è la maggior parte degli stati mondiali e l'Occidente non è altro che una minima parte, ancorché egemone, che però sta in crisi non solo economica, politica, ideologica e sociale. Allora, quando noi valutiamo questi aspetti, dobbiamo pensare che si possono creare le condizioni di una guerra civile,
allora,
guerra costituente per eccellenza.
Che mi hai tolto proprio le parole di bocca, era una domanda che ti stavo per porre proprio su questo tema.
Non te l'ho fatta fare, perché l'ho detta prima io.
Mai fregato come però stavolta dobbiamo fermarci, perché vedo dalla regia dei segnali assolutamente minacciosi. Sì. Ancora una volta, parola alle note, alla musica selezionata sempre da Peppe Saverin, e torniamo in un minuto subito in trasmissione.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto e mi sono sbagliato, accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, sia stato libero il mio provincialismo e un cazzo in culo, accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fa rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ho voglia, senza applausi o fischi, vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma a me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se sono d'umore nero, allora nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutto, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista, io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, nero, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero genio, io cretino. Io solo qui alle 4 del mattino. L'angoscia un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no di un qualche metro. Compagni il gioco si fa peso e tetro, comprate il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene e avere le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi, andate e fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete. Un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli e un prete a sparare cazzate. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, forse farei lo stesso. Mi piace far canzoni e bere vino, mi piace far casino, poi sono nato fesso. E quindi tiro avanti e non mi svesto nei panni che son solito portare. Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, oggi parliamo di guerra da un punto di vista concettuale, teorico, e ovviamente caliamo tutto il discorso all'interno degli aggiornamenti sull'Ucraina e sulla Russia, conflitto di cui tutti parlano a volte senza molta capacità di esplicativa, diciamo così, per essere buoni. Allora, noi prima di chiudere, dicevo a Carla che mi ha tolto le parole di bocca, perché effettivamente per tanto tempo noi abbiamo individuato dal punto di vista concettuale un legame tra rivoluzione e guerra. Abbiamo detto tante volte che probabilmente la rivoluzione sovietica è figlia della prima guerra mondiale, lo è anche la rivoluzione cinese da qualche punto di vista. Però abbiamo tante altre volte sostenuto il fatto che la fase che viviamo è una fase non rivoluzionaria, soprattutto in quell'Occidente di cui parlava qualche minuto fa Carla. E Carla giustamente ha concluso prima dell'intervallo parlando della guerra costituente, che è un concetto abbastanza importante da sviscerare e su cui ragionare. Come si legano le questioni della guerra civile, della guerra costituente con una potenzialità rivoluzionaria?
Ma infatti il problema è proprio questo. Allora, ricordo immediatamente che la nostra Costituzione, ad esempio, è nata dalla guerra civile. Quindi, ritornando al concetto di guerra giusta, era quella che difendeva i diritti umani, cioè del territorio. Lo Stato che durerà di più sarà quello che in nome dei diritti umani saprà mantenere la coesione interna. Il nemico ingiusto rafforza quest'ultima, anche negli Stati che sostengono l'aggredito, perché hanno predisposto la necessità dell'aggressore e quindi dell'ingiustizia. Allora, questo concetto di giusto e non giusto, se noi lo vediamo all'interno di una potenzialità di guerra civile che procede dalle condizioni determinati dalla guerra, cioè quindi dalla difficoltà del sostentamento delle popolazioni, questa coesione interna, che quindi dovrebbe essere quella dello Stato che dura, non sarà più possibile mantenerla. Non a caso quella che non viene riconosciuta come legittimità è il conflitto interno, perché deve essere ridotto giuridicamente a forme che non sono politiche, con problemi di ordine pubblico, eccetera. E molte leggi costituiscono la prevenzione contro le sollevazioni interne, perché sono chiaramente potenzialmente disgregatrici dello Stato, in quanto questa eventuale disgregazione, noi ormai dalla storia sappiamo che dalle rivoluzioni o dalle disgregazioni comunque effettuate in diverse maniere sorgono le nuove classi politiche, cioè tutte le classi politiche sono emerse dalle guerre civili, cioè dalla mancanza di coesione interna. Allora, la coesione interna che si vuole mantenere con dispositivi di tipo giuridico o poliziesco, sicuramente creano delle difficoltà per l'effettuazione di rivoluzioni, però nel contempo sono una garanzia affinché le rivoluzioni, qualora fossero introdotte in fieri, in divenire, potrebbero essere quelle che effettivamente hanno la forza di vincere, cioè che non portano a forme di anarchismo o dissesto, diciamo, irrecuperabile. Allora, la possibilità di una guerra civile è sempre aperta, e se noi vediamo che ultimamente si è fatto riferimento alla dimensione dello stato dell'emergenza, che è stato anche protratto abbastanza alla lunga, se non all'infinito, ogni volta c'è un'emergenza, questo meccanismo che rende eccedenti le decisioni politiche su quelle giuridiche o legislative è il tentativo ultimo di difendere la dimensione esecutiva degli stati che vogliono appunto durare, che vogliono mantenersi come tali, indipendentemente dalla legittimità reale di avere un consenso delle popolazioni su cui emergono come potere di fatto assoluto o quasi. Allora, se vengono meno gli strumenti democratici che in qualche modo si stanno già vedendo, che sono già in qualche modo in atto e che sono portati dalla guerra infinita, è chiaro che si possono innescare anche dei processi che tendono a una guerra civile che non è solo limitata geograficamente, ma potrebbe anche essere globale. E io qui direi che il problema che adesso così abbiamo toccato in termini anche un po' teorici, anche un po' concettuali, è visibile nella modalità in cui l'impoverimento delle popolazioni, a questo punto dei non belligeranti, è qualcosa di tangibile e di visibile, credo, da parte di tutti, a meno che si cada nella seduzione delle propagande che indubbiamente aumentano proprio per una tenuta che è sempre meno legittimata, è sempre meno legittimante, e quindi deve aumentare i suoi poteri di inganno.
Beh sì, questi sono aspetti innegabili, lo dicevamo anche nell'ultima trasmissione di Yesterday's Papers che ha citato anche Peppe poco fa. Persino in Italia, quindi in questo Occidente che tante volte abbiamo tenuto in considerazione, di cui abbiamo parlato, che insomma aveva almeno per un periodo lungo, ormai anche lontano nel tempo, diciamo almeno negli anni 50, anni 60, determinato la nascita e il consolidamento, perdonatemi, di una middle class che prima era sostanzialmente inesistente, vede oggi dati dell'Istat di qualche ora fa, di qualche giorno fa, un quinto delle famiglie italiane a livello nazionale è o sotto la linea di povertà o a rischio povertà. Quindi stiamo parlando di uno dei primi 10 paesi del mondo ormai da tanti anni, collocatosi appunto da almeno 40-50 anni in questa particolare classifica, vedere un quinto della propria popolazione in stato di povertà o di grande vulnerabilità, e se ci spostiamo al meridione arriviamo addirittura a un terzo delle famiglie, quindi parliamo di numeri estremamente, estremamente grandi. Altrove, come sappiamo anche altre volte in trasmissioni simili a questa l'abbiamo sostenuto e detto numeri alla mano, la povertà sta crescendo nonostante tendenze che all'inizio volevano appunto essere nascoste. Ricordiamo l'ideologia, soprattutto quella che appartiene alla scuola liberale, ha sempre cercato di nascondere l'aumento delle diseguaglianze e l'aumento della povertà attraverso meccanismi strani, tipo quello del cosiddetto trickling down effect, cioè l'effetto sgocciolamento: se si arricchiscono i più ricchi, quelli che sono già ricchi e molto ricchi anche i poveri, ovviamente declinando ogni tipo di riferimento alla classe, avrebbero, la classe lavoratrice intendo, avrebbero dei vantaggi. Così evidentemente non è stato, e soprattutto negli stati che appartengono al subcontinente che viene definito come Africa subsahariana, l'andamento della povertà estrema cresce sempre di più in maniera costante, indipendentemente anche dalla pandemia, che è stata poi accusata di essere la responsabile di tutto. E anche qui ci sta il fatto che viene negata l'esistenza di una crisi di capitale, poiché questi elementi, e questo è l'altro elemento su cui l'ideologia spinge molto forte, cerca di scindere, no, l'aumento della povertà, l'aumento delle diseguaglianze, di cui si parla ovviamente sempre in maniera molto distorta, dall'elemento strutturale della crisi. E a proposito, Carla, mi permetti di fare un po' di pubblicità al fatto che tu il 20 di questo mese, cioè fra quattro giorni, presenterai il libro che abbiamo scritto tra l'altro assieme a Gianfranco Pala, La crisi globale, il 20 giugno, per chi si trova a Roma, al 68 Village, che si trova nel quartiere Talenti di Roma. E quella può essere anche un'occasione in cui queste tematiche verranno ritirate fuori, perché appunto, come vi ho detto tante volte, il denominatore comune della crisi di capitale, che è generalizzata ovviamente con delle specificità locali, è assolutamente l'elemento da tenere in considerazione per riuscire a capire appunto tutti questi elementi che altrimenti appaiono come tessere di un puzzle che però sono distanti e non si vede qual è l'immagine di fondo, in filigrana diremo, che è poi la questione che ci interessa di più. Andando verso le conclusioni, Carla, che evidentemente non sono definitive, perché come tu hai detto giustamente riprendendo Kissinger, probabilmente si andrà avanti un po' di tempo ancora, non si sa se 5-10 anni, però comunque ecco, la pace non sembra, per le ragioni che tu hai detto giustamente, molto vicina. Secondo te quali sono le prospettive che si vanno delineando dal punto di vista sia del conflitto materiale ma soprattutto di quello economico, cioè in altri termini che ruolo potrà assumere in questo momento il capitale legato alle valute asiatiche, sia per un'ipotetica risoluzione del conflitto che per un inasprimento, perché a questo punto anche il suo ruolo comincia a essere non così chiaramente delineato?
Ma dunque, io non riesco ad avere un'idea chiarissima, perché l'elemento confusione credo che sia stato molto molto elevato ultimamente, proprio per il convergere di tutta una serie di problemi che vedono coinvolti tutte le dimensioni sociali contemporaneamente. Volevo semplicemente far presente un'ultimissima cosa sulla ideologizzazione, sulla propaganda e sul depistaggio mentale che viene proposto alle popolazioni, perlomeno qui in Italia, cioè sul fatto della criminalizzazione del nemico, no? Cioè sul modello Norimberga, tanto per intenderci. La criminalizzazione del nemico vinto, che è stato realizzato nella seconda guerra imperialistica o mondiale che sia, è il modello che si è introdotto per criminalizzare Putin. Ora, la criminalizzazione non è semplicemente un discorso giuridico che può essere in qualche modo valido o meno, ma è un depistaggio rispetto proprio alla ragione della guerra che in questo momento viene sostenuta da quella parte, cioè dalla parte russa, per cui non viene considerata la dignità del nemico che ha le sue ragioni ancorché opposte, ma viene declassato e addirittura trattato nella maniera più nefanda, proprio nella criminalizzazione, come se non avesse uno status da considerare alla pari. Ecco, il non essere alla pari è proprio di questa dimensione, e il non essere alla pari mi sembra che viene contestato dalla Cina proprio in particolare, quindi rispondendo alla tua domanda, come proposta continua di non acuire gli elementi di conflitto, ma di smorzarli e di essere più la parte di una potenzialità di convivenza mondiale che risolve i conflitti in una dimensione discorsiva, diplomatica o comunque di accoglimento dell'altro, quindi diciamo alla pari, di contro a questa mentalità invece che ripropone sempre la supremazia e l'arroganza del diritto del più forte, laddove il più forte è chiaramente il più giusto. Ecco, questa dimensione invece di potenziale convivenza che la Cina perlomeno attualmente ha propugnato in diversi momenti e con diversi aspetti, mi sembra essere una potenzialità di sconfitta di questa dimensione, appunto, che porterà alla guerra o comunque che porterà forse addirittura alla distruzione, non so se planetaria o dell'umanità stessa, o comunque insomma con delle gravissime conseguenze, forse irreparabili. Quindi il discorso è al momento una contemporaneità di compresenze di potenzialità che si stanno misurando e su cui non è chiaro quale delle due prevarrà, perché mi sembra che sia questo poi il problema, che chiaramente impone il cambiamento, il mutamento, la distruzione del sistema di capitale. E qui interviene un punto interrogativo che in questo momento non abbiamo la possibilità di sciogliere.
Ma direi, Carla, che abbiamo tutto un anno per riprendere il filo che abbandoniamo in questo momento, perché senza ombra di dubbio altri elementi si aggiungeranno che riguarderanno chiaramente i conflitti, perché il capitale in crisi prevede conflitti, come tu hai spiegato molto bene, da tante angolature, da tante prospettive, e anzi possiamo dire che ne ha proprio bisogno di conflittualità proprio per procedere nel ritmo di accumulazione. Allora Carla, se sei d'accordo, io vedo Peppe che ricompare e ci fa segnacci dalla regia per dire che la trasmissione va verso la sua conclusione, io direi che ringraziamo ancora una volta Carla Filosa di Contraddizione e dell'Università Popolare Antonio Gramsci. Permettetemi ancora una volta di ringraziare Peppe Saverino, lo faccio sempre, ma visto che l'ultima trasmissione è questa, almeno in cui abbiamo un interlocutore di calibro importante come Carla Filosa, mi fa piacere salutarlo ancora una volta. Diamo un appuntamento per la prossima settimana in cui ci saremo solo io e Peppe e ragioneremo un po' sulle prospettive a microfoni aperti, e per quanto riguarda invece le interviste io rimanderei tutto quanto a settembre, la nuova stagione. Grazie Carla di essere intervenuta, per la tua solita chiarezza espositiva, grazie Peppe, e a risentirci presto.
Grazie a tutti, soprattutto agli ascoltatori che ci hanno supportato, e un saluto carissimo e buona estate.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei caffè. Nada sole.